Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, proposte al microfono da Monia Parente.
Si muore una volta sola. Spesso si muore per tutta la vita. Certe esistenze che si trascinano a fatica fanno pensare all'evento finale come a una liberazione. Si muore come si è imparato a vivere. Come è vero che sa morire solo chi ama questo mondo. La morte non è un momento, un colpo di falce improvviso della signora in nero, ma un cammino progressivo e non fatale. Rinunciare a preparare la propria morte vuol dire non assolvere a una delle sfide fondamentali che rendono interessante la vita. Prepararsi alla morte è l'unico modo intelligente per aprire la mente al futuro di Dio, per gustare un oggi tessuto dai fili della provvidenza. E se è vero che si muore un po' alla volta a partire da quando si aprono gli occhi su questo mondo, allora prepararsi alla morte equivale a saper vivere con dignità. I Vangeli ci consegnano l'immagine dell'uomo che non sa dire addio alle sue cose e che, conseguentemente, si consegna all'angoscia, colmando di malcontento il suo giorno. Egli vive male il presente perché odia la sua morte, ancor prima di vederla arrivare. Ma facciamoci accompagnare dal racconto di Gesù, così come è narrato dall'Evangelista Luca. Un uomo ricco aveva una campagna che per quell'anno aveva prodotto un raccolto particolarmente abbondante. Nessun dubbio che questo risultato sia stato il frutto di un duro lavoro in una terra ingrata e brulla come è quella della Giudea. Da questa abbondanza, peraltro buona, nasce il cruccio. Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. L'insistenza con cui Gesù moltiplica il possessivo mio dice già il perché quest'uomo non sappia guardare con serenità al dopo morte. Egli conosce solo il suo io e nient'altro, quell'io isolato che ha consegnato a piene mani ai suoi beni. E così quest'uomo è giudicato incapace di capire, perché fa dipendere la sua gioia da ciò che finisce. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Non solo. Per Gesù lo sbaglio radicale di quest'uomo non è tanto l'aver puntato tutto sui beni terreni, quanto il non conoscere un tu di cui fidarsi. Nel suo orizzonte non c'è l'altro, non c'è una persona da amare e da far felice con una eredità, non ci sono relazioni. In fondo non c'è Dio. Ha paura di morire perché di nessuno può fidarsi. E questo è ancora più vero se pensiamo al morire come un affidarsi definitivamente e totalmente al mistero dell'altro, di quel Dio che abbiamo provato ad amare per tutta la vita. L'assunzione di Maria in cielo trova proprio qui il senso più pieno, indicandoci il nostro destino. Maria, dopo la morte, viene portata nel seno di Abramo per rimanere con il figlio. È la conclusione di una vita vissuta all'insegna del sì all'altro e della relazione piena che la morte non poteva spezzare, di un io che ha messo da parte il mio e l'angoscia del futuro incerto. Tutti sperimentiamo prima o poi che ci sono momenti, incontri, relazioni che rimangono sospesi, quasi spezzati da un evento di morte, dalla distanza. Facciamo fatica a separarci dalla bellezza che si presenta ai nostri occhi. Dalle cose belle, troppo belle perché non siano eterne, non ci si vorrebbe mai staccare. E quando terminano, pare quasi che rimanga dentro di noi un certo smarrimento. Possibile che finisca così, che sia tutto qui. Non c'è un altrove, un tempo supplementare per continuare. Mi piace credere che il cielo dove viene portata Maria è il luogo in cui si riprendono le fila di tutto ciò che questa vita ha anticipato e momentaneamente interrotto. La casa di Dio dove si possono ammirare i colori e i pennelli con cui la provvidenza ha dipinto i giorni trascorsi. In questo senso, il paradiso e la vita eterna non sono il contentino per chi ha sofferto in questa valle di lacrime, ma il coronamento di scelte già fatte da chi, pur lieto nel poco, ha saputo squarciare il velo dell'apparenza e cogliere la domanda di eternità nascosta dietro i tu che ci vengono accanto. Amare diviene allora promessa di un di più. Amare un malato terminale vuol dire aiutarlo a dire addio, sussurrandogli nell'orecchio: tu non morrai per sempre. Perché crederci? Perché il paradiso non è l'isola del tesoro della cui esistenza e bellezza narrano i marinai per passare la serata e continuare a sognare, ma la promessa del risorto che verrà mantenuta. Ma quali sono le garanzie? Gesù amava tutti. Questo non vuol dire che non avesse degli amici speciali. Non lontano da Gerusalemme, a Betania, il maestro aveva trovato nella casa delle sorelle Marta e Maria e del loro fratello Lazzaro il luogo del ristoro e dell'intimità. Lì veniva accolto gratuitamente. Lì era ascoltato e riconosciuto senza secondi fini. La casa di Betania, grazie a questa famiglia, è diventata il simbolo dell'amicizia evangelica, la prova più evidente dell'umanità di Cristo. Orbene, un giorno, mentre Gesù si trova al di là del Giordano per accogliere la folla che vuole vederlo, Lazzaro si ammala. La notizia arriva rapidamente e il maestro intuisce subito che la malattia porterà l'amico a vedere la tomba. Arrivato a Betania, Marta e Maria sembrano quasi rimproverarlo. «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». È il rimprovero del credente, che ha fede nella presenza del Signore, ma non riesce a vederlo dietro la cortina del lutto. Ma chi ne è istintivamente capace? Così dicendo, le due sorelle scompaiono quasi dall'orizzonte del racconto, per impersonare la grande domanda che ogni cristiano fa al Signore. A questo punto Gesù chiede di essere condotto alla tomba di Lazzaro. Appena vi giunge, vedendo il dolore dei congiunti, eco del suo, si commuove e piange così intensamente che gli astanti sussurrano sottovoce: guarda come lo amava. Ma facciamo un passo indietro. I giudei che erano presenti avevano invitato il maestro presso la tomba. «Signore, vieni a vedere». L'espressione è carica di significato nel contesto del Vangelo di Giovanni, in cui solitamente «venire a vedere» è compito dell'uomo davanti all'invito del Signore. Sono i discepoli che devono andare da Gesù per vederlo e conoscerlo, abitando con lui per capire chi egli sia. L'appello a vedere è nel quarto Vangelo una sorta di introduzione al credere. Esso precede quella fede che nasce dalla meraviglia. «Vedrai cose più grandi di queste», dice Gesù a Natanaele. Ma cosa si è invitati a vedere? La potenza di Dio e la sua signoria sulla storia e sulla creazione, come illustra splendidamente il miracolo dell'acqua trasformata in vino alle nozze di Cana, ove Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Con la morte di Lazzaro, la situazione si capovolge. Ora è Gesù invitato a vedere l'amico sconfitto dalla morte e a commuoversi per la sua impotenza. Davanti a quest'uomo che non fa miracoli e su cui il tempo ha detto la parola fine, il Signore versa le sue lacrime, vedendo con i suoi stessi occhi la debolezza di una creatura fatta a sua immagine e somiglianza. Forse non c'è nei Vangeli preghiera più bella di questa supplica invito dei giudei che chiedono al Maestro di far sua la fragilità dell'uomo. Vieni a vedere qual è la nostra fine, vieni a vedere l'impotenza a cui siamo costretti, vieni e commuoviti. E Gesù viene e vede, si commuove e fa il miracolo. Eccoci al dunque. Le lacrime di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro sono la garanzia migliore per credere che la nostra amicizia con il tu di Dio non finisca dietro una lapide bianca e che il paradiso non sia altro che il perdurare nel tempo dell'intimità che già da oggi possiamo instaurare con il Signore. È proprio per questo che quando preghiamo costruiamo da subito le basi per l'eternità. L'iconografia orientale, ispirandosi al racconto popolare del transito romano, ha raffigurato l'assunzione al cielo di Maria come la visita del risorto al capezzale di colei che si è addormentata. Cristo, ancora una volta, viene e vede. Si china su di lei e la prende in braccio. Maria rinasce, simile a una bambina, ed è portata in alto. La morte non fa più troppa paura se, da ora incerta, diviene l'istante che provoca le lacrime del risorto e dove il credente dice addio per sempre alla preoccupazione del mio, di ciò che gli ha impedito di amare totalmente, l'amore di colui che molto ci ha amati. Il miracolo è tutto qui, nell'uomo sollevato in braccio, come Maria, e nell'immagine dell'amico Lazzaro, rinato dal grembo della tomba, a cui vengono tolte le fasce, come si fa con i neonati. Liberatelo e lasciatelo andare.
Se conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo, se potessi vedere e sentire quello che io sento e vedo in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto investe e penetra, non piangeresti se mi ami. Sono ormai assorbito dall'incanto di Dio, dalle sue espressioni di sconfinata bellezza.
Incontrare l'inatteso. Vita cristiana per gente perplessa. Meditazioni di Giuseppe Forlai, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Franca Salerno.